leader, diciamo il dirigente dell'opposizione, che è un'opposizione che si concentra molto nella parte tropicale della Bolivia, cioè la zona di Santa Cruz de la Sierra, che è la zona storicamente della borghesia agraria boliviana, e da lì sono sempre partiti i tentativi, diciamo, di boicottaggio dell'esperienza del governo di Evo Morales, quindi il governo di un Aymara, di un Cocalero, e dell'intellettuale, diciamo, marxista, che era il vicepresidente, che si chiama Linares. Quindi Luis Camacho si è opposto alle elezioni, si è opposto, nonostante che le elezioni fossero comunque supervisionate dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, c'erano delegati di Argentina, che non è certo un paese comunista, Brasile, con il presidente Bolsonaro che aveva mandato degli osservatori, quindi le elezioni non è che sono state fatte nella frode, però e Luis Camacho si è opposto e ha creato, diciamo, una situazione molto simile a quella che l'opposizione venezuelana ha fatto con Nicolás Maduro e prima con Hugo Chávez, cioè sì. Ha creato una violenza diffusa che colpiva militanti, consiglieri comunali del partito del MAS, hanno bruciato tantissime case di dirigenti di La Paz e quindi non ha accettato le elezioni. Bisogna dire che certamente ci sono degli errori probabilmente fatti dal governo di Evo Morales, cioè quello di, per esempio, essere stato da 12 anni lui il candidato presidente. Forse avrebbe dovuto lasciare al vicepresidente, che era un professore universitario, stimato anche da quella parte, diciamo, non indigena, ma comunque progressista.
Sì.
E quindi Morales ha accettato comunque di creare una mesa di rivalutazione, cioè una tavola di ridiscussione, di ridefinire un po' il risultato, vedere un po', fare un riconteggio elettorale sostanzialmente. Okay. Però non è bastato, e quindi la repressione, cioè, diciamo, gli atti repressivi verso i dirigenti eccetera, sono aumentati. C'è stata poi anche una parte che sicuramente del popolo boliviano vede negativamente questa continue rielezioni ormai da 12 anni dell'esperienza di Evo Morales, però la democrazia non è che è portabile così in contesti come quello boliviano, che certamente è diviso, è difficile, e quindi hanno scelto di tutti e due, entrambi presidente e vicepresidente, di rinunciare. Volevo solo ricordare che Evo Morales, la prima volta che è stato eletto nel 2006, aveva fatto un discorso molto bello, aveva detto ai primi indigeni Aymara e Quechua, che avevano imparato magari di nascosto con le missioni cattoliche a leggere e a scrivere, alla fine gli spagnoli gli hanno cavato gli occhi e gli hanno tagliato le mani, perché non volevano che apprendessero a leggere e a scrivere. E invece noi in questo progetto di governo vogliamo dare la possibilità di una istruzione, di una risollevazione della comunità indigena, senza vendicarsi, infatti non hanno mai ammazzato, cioè voglio dire, è stato un governo moderato, pacifico. Io personalmente vi posso dire che sono andato nel sì. 2007 a portare dei soldi di un progetto della provincia di Roma, del gruppo di Rifondazione Comunista. Abbiamo fatto un progetto di 15.000 euro per le donne Aymara del lago Titicaca. E la rappresentante di questa cooperativa, che faceva sostanzialmente, hanno costruito dei forni per fare da mangiare, per fare pane, per fare pizze, per fare da mangiare nella comunità del lago alto di Titicaca, era, non lo sapevo neanche, io sono andato lì ospite a dormire a casa sua, in una casa molto umile nella parte alta di La Paz, e il marito, quando la mattina poi mi sono svegliato, lei mi ha svegliato, ho visto che il marito usciva al lavoro e tutti lo andavano a salutare, aspettava il tram, un tram tipo quei tram che ci sono a Lisbona che vanno giù, tipo la funicolare. Mm-hmm. E allora gli ho chiesto, ma come mai, si chiamava Sarita, come mai, cavolo, è famoso, come mai tutti vanno a salutarlo? E mi ha detto, e lui si chiama David Choquehuanca, è il ministro degli esteri. No, giusto per dire che la mia sensazione era che sono stati molto corretti con i soldi, con la gestione diciamo, economica, con l'unità, non sono andati a vivere come i presidenti che c'erano prima, che manco parlavano spagnolo, quasi, che venivano tutti mandati da Washington, nella parte ricca di La Paz. E sì, Morales sì. Ha detto come Lula c'è anche un processo per frode economica, per corruzione economica. Da quella settimana, due settimane che io sono stato, posso dire che ho vissuto nella casa del ministro degli esteri, che poi è ritornato a lavorare nell'ONG, è stata un'esperienza di 4 anni. Sì, però sì. Era un indio, era
una persona semplice, insomma. Sì, sì.
Sì, una persona semplice che viveva in una casetta di 3 locali. Nella parte alta e povera di La Paz. Quando sì, andava sì. A lavorare non aveva autista, sono stato 2 settimane e l'ho visto ogni mattina. La gente andava lì a baciarlo. No, per dire, la borghesia latinoamericana, tutte le borghesie, ma quella particolarmente, in particolare quella latinoamericana, è di una crudeltà, non accetta che gli ultimi della terra possano anche provare a gestire una volta loro il loro paese.
Sì, sì.
Secondo me questo è quello che è successo, è un processo che non è solo della Bolivia, come dicevi tu prima, è un problema latinoamericano, è successo in Honduras, è successo in Paraguay, è successo in Brasile, adesso si è visto che Lula, con tutti gli errori che può aver fatto, ma comunque non è stato liberato perché non c'è nessun crimine, ha usato una casa di 3 locali che gli dava un imprenditore ogni tanto per andare al mare, ma non voglio dire, non è, cioè zero.
Sì, quello era un pretesto.
Sta regalando agli Stati Uniti tutte le risorse petrolifere brasiliane. Quindi è chiaro che c'è un progetto nordamericano in questo conflitto Cina-Nord America e di ricontrollo del giardino di casa. Mm-mm. Che poi non erano dei governi che hanno tentato di, come si può dire, un po' di equilibrare degli squilibri storici di 500 anni di lotte di
anticoloniali. Sì, sì. Senti, secondo te lo scenario quale può essere, nel senso, rispetto al Venezuela che citavi, lì forse è cambiato l'atteggiamento dell'esercito, no? Che è abbastanza importante.
Sì, ecco, un'altra cosa interessante di questi golpi è che in questo caso in Bolivia, per esempio, l'esercito boliviano non si è schierato col golpe, ma il golpe, diciamo, comunque la pressione violenta militare è esercitata dalla polizia. La polizia militare, come in Brasile e in Bolivia si chiama polizia civile, la polizia civile, abbiamo visto per esempio un media indipendente brasiliano che si chiama Brasil De Fatto mostra proprio le immagini dei poliziotti con i caschi antisommossa eccetera insieme agli oppositori di Morales, quindi è come se appunto l'esercito non viene più utilizzato come negli anni 70, però alla fine una polizia deviata che dà armi e come si dice, allena mercenari che stanno con l'opposizione ha avuto un ruolo nella violenza sia nella piazza che negli attacchi verso i dirigenti del MAS. Ecco.
Sì, 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 sì. Quindi vediamo cosa può accadere, cioè se questi i militari, diciamo la polizia in particolare, diverranno proprio strumento di un cambio di regime proprio,
adesso bisogna
oppure
vedere
fanno una transizione.
Loro hanno fatto questa mossa di rinunciare, no? Il dimettersi è stata anche una mossa interessante, perché chiaramente qui non c'è più il problema diciamo della purezza del processo democratico elettorale, perché qua siamo di fronte a una violenza, a un'usurpazione e a un uso brutale della forza, che è la vecchia violenza che viene fuori quando la borghesia si vede, cioè non riesce più da 12 anni anela a gestire di nuovo potere e soldi, e non tollera più che un gruppo indigeno che non andava neanche a scuola è nel governo del paese. Quindi adesso bisogna vedere cosa succede, perché adesso c'è stata la violenza della polizia e della parte, diciamo, bianca e ricca boliviana, cioè quella occidentale che vive nella zona bassa, proprio tropicale, che si chiama Santa Cruz, Sucre, cioè è proprio una zona ricca di coltivazioni, eccetera, dove vivono gli agrari.
Sì.
Adesso bisogna vedere cosa succede, perché non c'è più lo spazio per una terza posizione che poteva essere quella, rivediamo il processo elettorale. Adesso bisogna vedere se cosa succede con quelli che appoggiano il governo. Morales ha chiesto che non ci siano né violenze, eccetera, però bisognerà capire se rifaranno le elezioni oppure se dimettendosi Linares, il vicepresidente, e Evo Morales, ci saranno all'interno del MAS, che è il partito comunque che ha vinto l'elezione del 45%, ci saranno altri dirigenti e quali saranno le mosse dell'opposizione guidata da Luis Camacho, che è un paramilitare, cioè Luis Camacho nella sua vita, negli anni 80, negli anni 90, diciamo, era un giovanissimo 17enne paramilitare che andava a reprimere appunto i cocaleros, cioè andava a reprimere le lotte dei minatori, da cui è emerso poi il governo di Evo Morales.
Sì, sì, quindi si capisce bene gli schieramenti, insomma. E senti, un'ultima battuta, dando uno sguardo più panoramico sul Sud America, appunto queste dimissioni di Morales fanno da contraltare, diciamo, appunto una rivolta in Ecuador che ha spinto il presidente Moreno a rivedere dei provvedimenti liberisti, rivolta in Cile, in Argentina il cambio di governo con la riaffermazione del centro-sinistra, insomma c'è anche un certo fermento nel continente.
Sì, io credo che ci sia un fermento perché nonostante le campagne stampa massicce, nonostante i tentativi di ricatto economico degli Stati Uniti, nonostante la crisi del petrolio come royalty che ha diminuito le entrate, però bisogna dire che 15 anni di governo di Kirchner, di Rafael Correa piuttosto che di Lula da Silva, hanno visto le università piene di neri, piene di indigeni, hanno visto in Argentina le pensioni degli anziani che avevano lavorato una vita essere dignitose, cioè hanno segnato, hanno marcato dei successi, diciamo, delle persone più marginali, più sfruttate, più storicamente bastonate dalla borghesia latinoamericana e dagli interessi internazionali. Quindi hanno visto un tentativo di riprendere un potere sui propri paesi. Quando in Brasile Lula aveva detto il petrolio è nazionalizzato dalla Petrobras, non lo vendiamo più, non lo regaliamo più alla Exxon, alla Shell, chiaramente adesso Bolsonaro. E quindi secondo me, pur essendoci anche una critica, una scontentezza di queste esperienze di governo, diciamo, sì, di centro-sinistra, progressista, però la popolazione si rende conto in quale abisso può finire con i governi della destra più disperata, evangelica e fondamentalista, cioè, e quindi è chiaro che anche Piñera ha dovuto, in Cile è stata fortissima, è stata la protesta degli studenti, degli operai, cioè è stata una protesta di massa enorme, mostruosa, per un biglietto che aumentava di 20 centesimi.
Sì, tra l'altro la scintilla è stato quello, ma covava un malcontento più generale.
Certo, evidentemente. Più generale, però l'idea che comunque prima i biglietti con Cristina erano tre volte meno di quello che sono stati negli ultimi 10 anni. L'università in Brasile è gratis, voglio vedere quando Bolsonaro metterà l'università a pagamento come cosa succederà, cioè ormai questo ci dice che comunque insomma, quando tu ottieni qualche piccolo diritto sei più attento a perderlo, cioè fa sì. Bene comunque un po' di governi progressisti, anche se non sono il, come si può dire, non sono l'altra vita, l'altra utopia, l'altro mondo che sogniamo, però comunque fanno irrobustiscono la gente nel desiderio di rivendicare dei diritti.
Esatto.
Non andiamo alla svendita totale. Anche questo governo di centrodestra prolungato, prima dell'esperienza aveva buttato la popolazione brasiliana o cilena in uno stato di depressione. I governi progressisti hanno aumentato la forza critica verso se stessi, quindi c'è stata una maggiore un'egemonia popolare anche di controllo, e poi hanno dato un antidoto alla popolazione che non accetta più supinamente come dei pecoroni le politiche di destra, qualora fossero anche l'aumento del biglietto, cioè è una lezione anche per noi, penso che
infatti siamo in uno una stimolo
fase di pressione e accettazione totale di tutto.
Giusto. Senti, grazie mille per il contributo di analisi. E allora seguiremo ovviamente gli eventi della Bolivia, non solo, e se hai voglia ci risentiamo.
Va bene, grazie. Un saluto ai compagni e alle compagne.
A presto.
A tutti voi. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.